questo punto di vista. Dunque, registro lei?
Io sto registrando le parole. Poi non so chi
sarà. Sì, no, non è una videoregistrazione. Rossella vi ha detto che dovrebbe registrare.
Sì, professore, faccio io l'audio e poi lo giro ai miei colleghi, insomma. Non vi preoccupate.
Dunque, seconda lezione. Iniziamo dal punto di vista errante, o meglio riprendiamo il punto di vista errante. Questa volta faremo qualche passo avanti. Noi arrivammo a dire l'altra volta che siamo contemporaneamente fuori dell'oggetto dato, mentre siamo all'interno dell'oggetto, perché il testo letterario è, diciamo, possibilità. Quindi non siamo all'interno di una relazione fissa fra un soggetto e un oggetto, ma siamo all'interno di una mobilità, potrei dire, una mobilità nella quale viaggiamo lungo un asse che va dal lettore al letto, un asse che va dal leggente al testo stesso.
Certo.
Certamente in questa prospettiva, su quest'asse di, diciamo, ipotesi sul quale stiamo andando a lavorare, nulla rimane intatto. Il testo letterario non è, ecco, l'oggetto che mi è meramente dinanzi, direbbe Hegel, un questo, un qui, un ora. E da questo punto di vista noi abbiamo un ulteriore scalino, un ulteriore passaggio, cioè i testi letterari non sono soltanto testi che narrano, trattano oppure lavorano su oggetti esistenti dal punto di vista empirico, cioè non c'è solo una connotazione empirica, ma dice il testo, depragmatizzano, perché questi oggetti non devono essere denotati ma trasformati. Allora, che cos'è denotazione? Che cos'è trasformazione? Qui è essenziale capire questa cosa. Cioè, denotare qualche cosa, senza voler ricorrere a vocabolari, è una indicazione attraverso un segno, un simbolo, un semeion, quindi una notazione esterna all'oggetto stesso. E dal punto di vista della logica, chi vi parla fa il logico formale di mestiere, quindi dal punto di vista della logica è l'estensione che ha il termine per l'indicazione di una classe, cioè quello che i semiologi nella semantica chiamano relazione tra la forma linguistica e un insieme, una classe di oggetti che possono essere uguali, possono essere analoghi. Quindi la denotazione ha una proprietà, che è la proprietà evocativa. Quindi denotare qualcosa significa in qualche modo evocare qualche cosa. E qui mi fermerei un attimo su questa denotazione. Cioè, denotare presuppone un riferimento, quindi un significato della cosa denotata, che può essere un significato specifico, ma può essere anche un significato allusivo o un significato illusorio addirittura. Quindi certamente il testo è denotante o denotativo dell'ente di riferimento o della classe degli enti di riferimento con tutte le loro caratteristiche, ma al tempo stesso è trasformativo. Cioè il testo letterario pone gli oggetti che tratta al di fuori del loro contesto semplicemente semantico, al di fuori di quella pragmatica cornice di riferimento semeiotica. Ed infatti il lettore dinanzi al testo spazia. Se io avessi una cornice di riferimento linguistico, semantica, semiotica, simbolica, io non potrei fare null'altro del testo, quindi della parola, e quindi della frase, direbbe Aristotele, della referenza ontologica, non potrei fare null'altro che ciò per cui questa è stata costruita. Invece il testo letterario sposta l'asse fuori dal contesto pragmatico, quindi distrugge il limite, la cornice della referenza. E questa distruzione è al tempo stesso, direbbe Francis Bacon, una pars destruens e una pars construens. Cioè,
Come?
una pars destruens e una pars construens. Cioè, mentre distrugge, costruisce. Mentre toglie, limite, apre. Parlavamo l'altra volta di Lichtung, cioè di apertura, di riatura, di illuminazione. Ecco,
Sì.
dicevo
Del
di
cosiddetto
Lacan.
blitz dobbiamo parlare. Del blitz, della fulmine.
Esatto. Parlavo l'altra volta anche per esempio, del lontano, no? Immaginate di girare una pagina di un libro per scoprire che cosa c'è nella pagina successiva. Questa scoperta è anche una coperta. Cioè, scoprire significa anche, ecco, lo facciamo immediatamente. Io prendo il libro, giro la pagina e nello scoprire, guardate, scoprendo copro,
Ah, giusto.
disvelando velo, disvelando. Disvelamento e anche velamento. Quindi è un'apertura di possibilità, è una rottura di uno schema, è un disvelamento, ma chiaramente è un velamento dello schema, cioè non c'è più quello schema in cui era incardinato, è appunto questa apertura. Non c'è più il contesto pragmatico, il contesto strutturato, ma c'è appunto una rivelazione. E rivelazione fa sempre il paio con qualcosa di nascosto. E infatti in qualche modo nascosto lo è. Rivelare, coprire nuovamente o scoprire. Come interpretiamo questo rivelare? Che è bellissimo dal punto di vista filologica questa cosa. Rivelo significa che io dico qualche cosa, significa che io svelo qualche cosa, ma significa anche che io lo nascondo nuovamente.
È logico.
Come vedete, c'è sempre il doppio. Quindi, portando fuori elementi nascosti finché quella cornice restava intatta, quella cornice che non dava al lettore una possibilità di, diciamo, stacco. Adesso invece il testo si apre, trascende l'oggetto materiale, trascende il testo stesso, perché il lettore inizia la costruzione dell'oggetto, soggetto del testo da solo. afferra il senso, dà il significato, riempie gli spazi vuoti. Consentitemi di farvi notare come nei libri siano fondamentali gli spazi vuoti tra le parole.
Ah, ecco.
Il senso. Dimmi, dimmi.
C'è una cosa che mi sono ricordato, un testo che parlava, è importante leggere nel testo non solo quello che è scritto, anche quello che non è scritto.
Sì, sì.
Certamente
questo che dice ha una doppia valenza. Quello che non è scritto è un elemento allusivo, cioè ciò che il testo mi nasconde ma che mi può svelare, e ciò che non è scritto, in quanto esiste tra le parole uno spazio vuoto che dà senso alle parole. Vi faccio pensare materialmente ad una cosa. Chi si dovesse trovare tra di voi, voi studiate filosofia, un giorno dinanzi ad un testo greco, si troverebbe, un testo di filosofia greca, insomma, antica, si troverebbe dinanzi ad un testo con tutte le lettere maiuscole, senza spazi, senza punti, senza virgole. Come facevano a capire le parole i greci? Molto era legato al contesto, al senso del contesto, perché lì aveva un elemento fondamentale, l'oralità, la tradizione orale. Per noi no. Per noi lo spazio tra le parole è connotativo, cioè è uno spazio che dice qualche cosa. Il vuoto tra le parole dice qualcosa. Non è... Immaginate il silenzio tra una parola e l'altra, che è respiro, che è ricerca. E allora, da questo punto di vista, il testo all'esterno di sé non trova conferma, ma trova una costruzione, spesso in un mondo che ci appartiene, spesso in un mondo che non ci appartiene, spesso un testo è lontano dal nostro mondo pratico, spesso il testo evoca dei mondi che non ci appartengono, ma che andiamo a costruire. Quindi il punto di vista errante del lettore è allo stesso tempo preso, compreso e trasceso dall'oggetto che io devo apprendere. Cioè l'elemento della percezione che ha origine, ha luogo solo attraverso dei momenti, ognuno dei quali contiene delle parti, degli aspetti dell'oggetto da costruire, ma nessuna parte può essere rappresentativa dell'interezza dell'oggetto. Ecco perché estetico, aesthesis. L'oggetto estetico non può essere nessuna delle sue rappresentazioni, pur essendo essa tutte le sue rappresentazioni. E direi di più, il testo estetico è un testo olistico, nel senso che non è la somma delle sue rappresentazioni, ma la somma delle sue rappresentazioni genera quel qualcosa di più rispetto alla mera somma, che è appunto il testo.
Quindi... è la somma e la relazione fra le parole, la somma e la relazione, diciamo, fra gli addenti.
Esatto. Non è solo una mera somma, perché altrimenti la mera somma sarebbe, dico scherzando, ma mica tanto, un frullato letterario nel quale i termini, le parole, le proposizioni avrebbero soltanto il significato che hanno. Niente di più, niente di meno. Invece l'oggetto estetico è un oggetto che avviene in un flusso temporale di lettura in cui l'incompletezza di ognuna delle parti ammette, richiede una sintesi, un processo sintetico che trasferisce una parte del testo all'interno del lettore. Questo processo di sintesi non è un processo di sintesi temporaneo, ma continuo, che avviene in tutte le fasi del viaggio dal punto di vista errante. Per cui il soggetto è come se parcellizzasse, ma ogni volta che una parte sovviene, la parte precedente fosse integrata ed aumentata. Mi piacerebbe usare un termine che è Aufhebung, Aufheben, il termine della fenologia dello spirito di Hegel, qui non è trattato.
Ho detto? Termine?
Il termine è Aufhebung, da Aufheben.
È tedesco?
È tedesco, sì. Riguarda la fenologia dello spirito di Hegel e significa superare conservando. È un termine molto bello perché secondo me qui molto preciso, veramente calza a pennello. Okay. Cioè il processo sintetico è un processo che supera le fasi del testo ma conserva le fasi del testo. E tutte insieme integrate ed integranti generano la coscienza del lettore. Tant'è vero che, paradosso, quando, prendiamola dal punto di vista proprio pratico, quando è che noi esprimiamo un giudizio su un testo? Quando è finito? Quando lo abbiamo letto tutto quanto? Cioè, ma io già a metà mi sono fermato, non mi è piaciuto. Bene. Chissà però, se andando avanti, chissà. Ecco, da questo punto di vista, le fasi che si superano e si conservano. E c'è una prospettiva nel testo che qui diventa essenziale, che è la prospettiva delle frasi, la cosiddetta scoperta empirica della psicolinguistica, quel rapporto che nel testo è narrato come apertura occhio-voce e che designa ogni fase della lettura. Cioè, noi rispetto a un testo facciamo decodifica del testo non singolarmente rispetto ad ogni termine. Io non mi metto a dire, per esempio, poscia che Costantin l'Aquila volse, ma dico poscia che Costantin l'Aquila volse contro il corso del cielo e che la vigna e quindi comprendo nella sua interezza, decodifico nella sua interezza la parte. Queste parti sono le unità sintattiche di una frase, cioè pezzi residuali che sono percepibili nel testo letterario, dei correlati di frasi, perché l'oggetto letterario, il mondo dell'oggetto letterario è costruito attraverso questi correlati che vengono definiti intenzionali. Attenzione a questo termine sul quale tra pochissimo torneremo. Le frasi si uniscono in modo diverso, formano unità semantiche di ordini superiori, creano strutture plurilivello, molto varie, vaste. Da queste strutture nascono i romanzi, i drammi, eccetera, eccetera. Ma se questo vale per tutte le frasi, per tutti i correlati che si intersecano costantemente e che originano quello che viene definito il compimento semantico a cui mira l'oggetto linguistico, questo compimento semantico non avviene nel testo, ma avviene nel lettore, in virtù di quella disponibilità del testo di cui dicevamo l'altra volta. E allora, attenzione, la sequenza, la successione delle frasi avviano un processo che porta alla formazione dell'oggetto estetico come un correlato nella mente del lettore. E qui mi devo fermare un attimo, purtroppo. Perché? Perché il testo a questo punto sostiene che uno degli elementi che gioca un ruolo fondamentale nel processo di lettura sono gli indici semantici delle frasi, che sono protensioni, cioè quelle che Edmund Husserl chiama protensioni.
Husserl.
Edmund Husserl chiama protensioni. Ora, io non so voi quanto ne sapete del buon Husserl. Non ne ho idea. Certamente non posso essere su questo elemento superficiale, perché a me pare che sia essenziale nella processione del testo, nella procedura in qualche modo del testo, dire qualche cosa, almeno un minimo, su questo Edmund Husserl, perché il testo parla delle protensioni husserliane e sostiene che l'interazione tra i correlati intenzionali e due delle frasi porta non tanto al compimento semantico nel lettore, quanto a una continua modificazione. E questo è il punto di vista vagante. Allora, nel lettore, o meglio la posizione del lettore del testo, è il punto di intersezione tra ritenzione e protenzione. Cerchiamo di capirci qualche cosa.
Effettivamente.
Detta così.
Effettivamente. Ecco.
Allora, Edmund Husserl è il papà della fenomenologia novecentesca, così come Hegel è il padre della fenomenologia ottocentesca. Vi do qualche concetto veloce. Secondo Husserl, nulla di ciò che incontriamo nel mondo e di cui possiamo parlare ci è accessibile senza la maniera soggettiva del suo apparire. Cioè c'è sempre un rapporto di correlazione tra me e ciò che è fuori di me. Per questo la fenomenologia è sempre un'indagine correlativa. Cioè come io conosco il mondo e come il mondo si fa conoscere dall'io. Quindi l'io fenomenologico scopre nel descrivere il mondo che il mondo è sempre per un io. Il mondo è per me. Il testo è per me. In realtà, come dire, l'autore scopiazza allegramente. Il testo è per me. Questo io che io sono possiede, secondo Husserl, gli strumenti per cogliere la realtà. Cioè, il conoscere è lo strumento per comprendere come sono fatte le cose. Ma descrivere, chiarire, il modo originario del presentarsi dei fenomeni alla coscienza, l'origine del loro senso, è sempre a partire dalla relazione con il soggetto. Questa epoche husserliana, cioè questa sospensione del giudizio, sapete bene che il termine risale allo scetticismo e poi al cartesianesimo, diciamo, dubbio iperbolico, eccetera, eccetera. Qui invece nell'atteggiamento fenomenologico è chiaro che l'atteggiamento fenomenologico non è l'atteggiamento naturale, ma qui ci si pone la domanda dell'esperienza a partire, dice Husserl, da Erlebnis intenzionali, cioè da atti di intenzione basati sulla volontà. L'immanenza, cioè il fenomeno, dimmi Valentino.
Ma la volontà sembra ovviamente del lettore, ovviamente.
Del lettore nel nostro caso, sì.
Ma praticamente, cioè, essendo praticamente a questo punto un divenire continuo come la vita, effettivamente diventa complesso, cioè la riuscire a capire fino a che punto c'è questa relazione, perché a quel momento io posso leggere quel testo, io ho una esperienza, una maturità, un modus mio, diciamo, di aver
vissuto, dice Husserl.
Ho vissuto, esatto. Poi dopo X tempo posso riaprire quel testo e avere un altro insegnamento.
Vissuto. Cioè l'immanenza, per dirle in modo più filosofico, cioè il fenomeno esperito dal soggetto che rimane nella mia coscienza.
Esatto.
E anche trascendenza dell'oggetto. Tutto esatto. Questo costituisce la cosiddetta riduzione fenomenologica.
Sì.
Cioè, guardate, è importante questo concetto.
Certo.
Perché? Perché dice Husserl, il presente, il mio presente, che significa? Ti ho portato un presente,
un regalo, una cosa tangibile che puoi toccare, puoi vedere.
Mi presento, il presente è ciò che mi è presente, sembra una tautologia ma non lo è. Il presente è attraversato da anticipazioni relative al futuro dell'esperienza.
Bravo.
Da quelle attese che Husserl definisce appunto protenzioni, cioè protenzioni possibili perché il passato predelinea l'andamento del futuro. Con un giochetto di parole vi faccio notare che nella parola futuro c'è il passato fu. Quindi protenzione è protendersi, ma a partire dalla mia rappresentazione, a partire dalla determinazione di ciò in cui ci troviamo. Per esempio, dice Husserl, giungo subito Valentino. Per esempio, dice Husserl, quando vedo qualcosa nella nebbia, posso dire che dinanzi a me è un uomo perché ne riconosco la sagoma. Protenzione. Dimmi.
Volevo dire che nella formazione della persona, perché diciamo queste. Cioè, alcuni, cioè nelle mie letture precedenti. Io avevo imparato appunto una cosa, cioè la protezione elettiva,
sì.
Ovvero sia quello di cercare di un continuum di eleggersi nel tempo. È la stessa cosa?
Non proprio. Qui quando parliamo di protezione parliamo di quella traccia che la mia esperienza mi offre per leggere il futuro. Per esempio, se io vedo nella nebbia quello che mi sembra un uomo, magari mi avvicino e è un manichino,
È giusto, è giusto. Non
assomiglia
è
ad un
vero.
uomo, emerge in questo modo che ritenzione, cioè quanto è già decorso prima, il presente impressionale, ciò che mi sembra, la protensione, cioè l'attesa che io ho mantenuto viva sino all'analisi, compiono insieme quello che Husserl definisce il presente vivente. Ed è proprio questo presente vivente che per me è essenziale. Perché, torniamo al nostro testo, perché l'interazione tra i correlati intenzionali delle frasi non porta al compimento delle mie aspettative, quanto alla loro continua, incessante modificazione. Così come io mi aspettavo l'uomo nella nebbia ed ho trovato il manichino, così io mi aspettavo dalla lettura, dalla struttura, qualcosa che poi può rilevarsi diverso. Ma non perché il testo mi dica qualcosa di diverso, attenzione, è la continua relazione tra soggetto e testo che modifica e quindi apporta strutture, modificazioni. Qui si colloca la struttura fondamentale dal punto di vista di quello che noi definiamo il vagante. Ed è importante, cioè la posizione del lettore è importante perché il mio prefigurarmi un orizzonte particolare, che magari mi piace anche, può essere modificato, trasformato immediatamente in un altro sfondo o in uno sfondo per il successivo correlato linguistico. Per il successivo correlato interattivo, che è diverso e che quindi opera per forza una modifica del precedente, anche se quel precedente poteva apparentemente soddisfarmi, poteva apparentemente piacermi. Ecco, da questo punto di vista, la relazione tra il soggetto e il testo non solo si complica ulteriormente, ma diventa qualcosa di assolutamente interattivo, di assolutamente, e qui il termine è veramente preciso, complicato, nel senso di co-implicato, di implicato insieme. Perché ogni volta che io vado a implicare un altro correlato linguistico, quel correlato linguistico o mi conferma le aspettative dei suoi correlati predecessori, quindi la gamma degli orizzonti semantici si limita, per esempio, questo mi accade con quei correlati linguistici in cui il tema è limitato, in cui la gamma concettuale è limitata, oppure li amplia, li apre. Per esempio, i testi letterari hanno le sequenze in modo che mi si modifichi man mano il concetto. E danno quell'effetto retroattivo di cui dicevamo prima. Consentitemi un attimo di acqua.
Sì. Nel frattempo faccio una domandina.
Dica, mentre bevo, dimmi tutto.
questo punto, quando uno legge un testo con tutte queste belle, con queste considerazioni, diciamo, che sono giuste perché sono profonde, che scavano all'interno anche del nostro io,
sì.
Ci mette, potremmo anche metterci una vita intera per leggere un piccolo pamphlet.
Praticamente sì, nel senso che noi, come dire, stiamo parlando di un oggetto concettuale del quale poi non ci accorgiamo, perché noi andiamo a lavorare, ecco, stiamo facendo stasera filosofia, e facendo filosofia noi lavoriamo scavando anamnesticamente, come se tornassimo indietro, ma noi questo processo, che è un processo quotidiano di lettura, questi avvenimenti sono avvenimenti dei quali, caro Valentino, noi non ci accorgiamo, o ci accorgiamo a posteriori, oppure, pur conoscendoli, non devono venire alla coscienza come atto della coscienza del momento in cui leggiamo, perché lì deve avvenire altro. Cioè deve avvenire questo, ma in un'altra forma, nella forma della lettura. E allora nel processo di lettura c'è una interazione continua tra quelle che sono le aspettative modificate e i ricordi trasformati. In qualche modo questo contiene quello che tu dicevi prima, nel senso del io ho letto un testo, ricordo per esempio di aver letto un testo, parlo di me, ho letto Marcel Proust in un certo contesto storico, in un certo periodo della mia esistenza, in un certo contesto ambientale. Quando ho riletto Marcel Proust, diciamo non più a 20 anni, a 21 anni, ma a 40, 45. Il mio vissuto, intenzionale e non intenzionale, ha modificato la relazione tra me e quel testo. Ma il testo è sempre lo stesso.
È logico.
Non è cambiato. Sono io che ne ho modificato gli effetti. Quindi quando il nostro autore ci dice, cioè, ma c'è una lettura che è dialettica, che è ipotensione e ritensione, che è un flesso, il punto di vista mobile contemporaneamente si apre la strada, contemporaneamente prende questi due punti di vista della dialettica e li porta verso se stesso in un unicum, in un testo cumulativo. Ciò rende possibile il processo attraverso il quale l'oggetto estetico ha esistenza, ha vita. Ed è, viene questo testo strutturato continuamente, perché questo processo è un processo aperto, perché questo processo non ha cornice di riferimento definitiva, perché questo processo è un processo di comunicazione che dipende anche da un elemento essenziale, cioè l'attività creativa del lettore, di ricreazione del lettore. Quindi, vedete, il concetto di protezione e ritenzione, a cui facevamo riferimento prima, nella sequenza delle frasi non ha una interazione, non ha un'armonia interattiva. E anche in Garden, citato nel testo, sostiene questa mancanza di armonia interattiva, che però in Garden fa un processo diverso, perché considera l'interruzione del flusso come un difetto. In realtà, se io considerassi questa interruzione del flusso come un difetto, non avrei più quella positiva interruzione, ma avrei una frase che deve soddisfare le aspettative delle frasi precedenti. Cioè avrei un unicum e ricostituirei quella struttura eidetica della cornice, quella struttura poco flessuosa della cornice. Ma il testo letterario non è così. Il testo letterario è in torsione, è svolgentesi, è una svolta. Per cui, da questo punto di vista, tutti i correlati, tutte le frasi che sono in relazione e anche quelle che non sembrano essere in relazione, questo oggetto paradigmatico che è un processo di focalizzazione e rifocalizzazione, avviene nel testo, avviene durante la lettura, cioè la lettura è un continuo aggiustamento, è un ritoccare il trucco, il maquillage alla nostra idea continua. Quando leggiamo, spesso dire: ah, pensavo che invece è accaduto quest'altro, ah, pensavo che volesse dire questo, invece voleva dire altro. Ecco, l'oggetto estetico non ha una esistenza propria. L'oggetto estetico esiste attraverso questo processo. Quindi attraverso soltanto questo processo c'è una aestesis del linguaggio. Perché è arrivato il file del primo esame. Bene. Fatemi rispondere un attimo, altrimenti. Grazie. Voi non fate filosofia della relazione umana, vero?
No, no.
E l'altro.
No, non mi risulta che ci sia del.
No, no, non c'è.
Ma voi siete iscritti alla filosofia?
Io veramente volevo fare filosofia e poi non so per quale motivo ho sbagliato, ho fatto filosofia con pedagogia. Infatti voglio vedere se riesco a cambiare. Quindi, io voglio fare filosofia, la amo la filosofia.
È scritto a
sono tanti anni.
Pedagogia.
Esatto, anche filosofia con il percorso, diciamo, pedagogico.
Ho capito, ma comunque si può fare la variazione del piano di studi, quindi no.
Filosofo.
Non è un problema. Una bella filosofia teoretica. Voi dovete fare anche logica.
Penso di sì, dobbiamo fare anche etica.
L'etica, sì.
Sì.
Ma io ho fatto, diciamo, vengo tutto da un'altra situazione. Faremo. Come può aver notato, ho una certa età.
E per ognuno di noi l'età è certa.
Esatto,
tranne è che per le fanciulle, la le quali età migliorano sempre nel tempo.
Io le ho detto una frase a chi mi vuole bene, ho detto: ragazzi, voglio morire in paradiso.
C'è una espressione, visto che siamo sul finale, chiudiamo con una bella, c'è un'espressione di alcuni logici formali molto interessante, che dice: Dio non c'è stato, non c'è, ma ci sarà. Ci sarà perché è a compimento di tutto, non è prima, dopo la fine, dopo che tutto si compie, e allora arriva Dio, cioè arriva Dio nel senso che arriva la totalità. Ecco, in questo senso come dire, ognuno di noi ha una certezza, la certezza del proprio tempo, della propria età, per cui vuoi dire che hai accumulato più conoscenza. Allora,
l'importante, per me è importante nella vita, diciamo, cercare di essere sempre di più con se stessi. Poi dopo,
complicato, ma
non è un problema. Se tu hai costruito qualcosa, rimane sicuramente.
Certo, quello che facciamo ha sempre una eco, indubbiamente.
Esatto.
Allora, terminerei dicendo questo, lasciamoci così. Noi abbiamo una difficoltà rispetto al testo, cioè le frasi. Le frasi nel testo sono in successione attraverso una denotazione che annuncia, denuncia, enuncia un evento, un personaggio. Per esempio, rispetto ad un personaggio storico, un testo può contenere intrecci, valutazioni, prospettive del lettore, dell'autore, ma anche frasi senza segni espliciti. Alcuni autori, per esempio, insistono su grafemi per ottenere distinzioni, altri invece guardano alla sequenza delle frasi, per esempio Joyce, Wolf, Faulkner, citato. Però in molti romanzi non ci sono segni per distinguere le prospettive testuali. Ogni frase è solo parte della prospettiva testuale in cui è situata. E questi segmenti di frasi si alternano a quelli di altre prospettive. Quindi la posizione e l'accessibilità sono le due condizioni basilari della produzione dell'oggetto estetico. Allora, io come sempre resto a vostra disposizione tutta la settimana per chiarimenti. Mi scuserà Valentino se in settimana mi ha mandato una riflessione alla quale non sono riuscito a rispondere per mia mancanza, purtroppo.
Non ci sono problemi.
Grazie, il mio tempo è abbastanza ridotto.
Scusi, professore, faccio dire una cosa. Quello che diceva lei, io l'ho notato nel manuale del Guerriero della Luce di Paolo Coelho. Cioè,
Paolo Coelho, sì. Ecco, lì per esempio ci sono dei rimandi linguistici che alludono chiaramente. Lì ci sono dei rimandi linguistici che alludono a situazioni e personaggi. Testo capitale, in realtà quello non è un testo, quello è una raccolta.
Bravo, una raccolta di testi. Questo ho detto.
Mi pare che quello sia una raccolta più che di testi, anche di articoli che lui aveva pubblicato su alcuni giornali. E dei proverbi che aveva raccolto anche da esperienze orientali. Ecco, lì veramente si è centrato, perché lì si confondono gli elementi linguistici e quindi esatto. Ci sono anche indicazioni, soprattutto nel prologo o quello in cui la donna invita il bambino, eccetera, eccetera. Anche lì c'è un'allusione. Anche lì, voglio dire, la donna che invita il bambino a scoprire il tempio che sorge sull'isola. Abbiamo
Esatto.
letto Parmenide, no? Evidentemente l'ha letto anche Paolo Coelho, perché la dea che invita il giovane ad attraversare la porta è di natura parmenidea, e poi chiaramente Coelho con la sua
Iniziatica, iniziatica.
abilità di guerri di narratore
Processo
ci lavora
iniziatico.
molto sopra. Va
Ok.
bene, io non so quando ci vediamo perché la settimana prossima è la settimana pasquale, poi mi metterò
Sì.
d'accordo con il dottor Bifulco e ci
Esatto.
vedremo senz'altro. Va
Va
bene?
bene, professore.
Nel frattempo,
Professore, ma
ottima
cosa
serata.
ne volevo, solo una precisione. È ancora una
Sisto.
volta. Eh?
Sisto.
Sisto, ottimo.
Sisto.
Ok,
Ok.
grazie. Grazie pure, professore, per la pazienza,
Ottima
grazie.
serata. Arrivederci,
Grazie. Ciao
professore.
ragazzi.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Grazie.